Buonasera carissimi amici ascoltatori, bentornati anche da parte mia al consueto ascolto del nostro programma. Bene, questa sera concluderemo il primo libro di Samuele e vediamo ciò che narra il capitolo 29. Scoppia la guerra tra i Filistei e gli Ebrei e Davide parte al seguito del re Achis, ma i principi filistei non si fidano di lui e lo rimandano a Siclag. Ma leggiamo a questo proposito i primi 5 versetti. I Filistei riunirono tutte le loro truppe ad Afek, e gli Israeliti si accamparono vicino alla sorgente di Izrael. I principi dei Filistei marciavano alla testa delle loro centinaia e delle loro migliaia, mentre Davide e la sua gente marciavano alla retroguardia con Achis. Allora i capi dei Filistei dissero: «Che fanno qui questi ebrei?» Achis rispose ai capi dei Filistei: «Ma questi è Davide, servo di Saul, re di Israele, che è stato con me da giorni, anzi da anni, e contro il quale non ho avuto nulla da ridire dal giorno della sua diserzione a oggi». Ma i capi dei Filistei si adirarono contro di lui e gli dissero: «Rimanda indietro costui, ritorni nel luogo che tu gli hai assegnato e non scenda con noi alla battaglia, affinché non sia per noi un nemico durante la battaglia. Infatti, come potrebbe costui riacquistare il favore del suo signore se non a prezzo delle teste di questi nostri uomini? Egli non è forse quel Davide di cui si cantava nelle danze: Saul ha ucciso i suoi 1.000 e Davide i suoi 10.000?» Filistei ed Israeliti si fronteggiano. Gli eserciti sono schierati e pronti per la battaglia. Anche Davide con i suoi uomini si trova lì, ma questa volta non dalla parte di Saul. Sta seguendo Achis, che marcia come gli altri principi filistei, ciascuno a capo della sua gente. La sua presenza viene subito notata da costoro che lo riconoscono come l'antico nemico che tante volte, a capo dell'esercito di Saul, li aveva sconfitti. Essi si adirano con Achis per averlo condotto con sé, non si fidano di un nemico che vedono come un'insidia e una minaccia costante, e, nonostante le assicurazioni di Achis sulla sua lealtà, sulla sua fedeltà, gli ordinano di mandarlo via dall'accampamento. Completiamo adesso la lettura del capitolo 29 di Primo Samuele con i versetti dal 6 all'11. Allora Achis chiamò Davide e gli disse: «Com'è vero che il Signore vive? Tu sei un uomo retto. Vedo con piacere il tuo andare e venire con me nell'accampamento, poiché non ho trovato in te nulla di male dal giorno che arrivasti da me fino ad oggi, ma tu non piaci ai principi. Ora dunque, torna indietro e vattene in pace, per non rischiare di fare qualcosa che sia sgradito ai principi dei Filistei». Davide disse ad Achis: «Ma che ho mai fatto? Che cosa hai trovato nel tuo servo, in tutto il tempo che sono stato con te fino ad oggi, perché io non debba andare a combattere contro i nemici del re, mio signore?» Achis rispose a Davide e disse: «Lo so, tu sei caro agli occhi miei come un angelo di Dio, ma i principi dei Filistei hanno detto: egli non deve salire con noi alla battaglia. Ora dunque, alzati domani mattina di buon'ora, con i servi del tuo signore che sono venuti con te. Alzatevi di buon mattino e appena farà giorno andatevene». Davide dunque con la sua gente si alzò di buon'ora per partire al mattino e tornare nel paese dei Filistei. E i Filistei salirono a Israel. A malincuore Achis prega Davide di partire per non contrariare i principi filistei. Achis rinnova la sua fiducia nei confronti di Davide, qui attesta inoltre la sua stima, ma la presa di posizione dei principi non gli lascia libertà d'azione. Il giorno seguente Davide si alza di buon mattino con i suoi uomini e fa ritorno nel paese dei Filistei. L'ostilità dei principi filistei, giustificata razionalmente e umanamente, salvano Davide in extremis dall'incresciosa e terribile situazione di trovarsi a combattere contro il suo stesso popolo. L'odio di Saul lo teneva forzatamente e ingiustamente lontano dalla sua terra e dalla sua gente, che Davide amava. Ma il Signore ancora una volta soccorre Davide e, suscitando inimicizia nel cuore dei Filistei, gli risparmia questa sofferenza. Se siamo in buona fede, certi di agire con onestà e rettitudine, secondo la parola di Dio, possiamo confidare nel Signore che, anche nelle situazioni più difficili e a nostro avviso compromesse, troverà il modo di liberarci dalle angustie e dalla sofferenza. Nel capitolo 30 del primo libro di Samuele leggiamo del saccheggio e dell'incendio della città di Siclag ad opera degli Amalechiti, che vengono poi sconfitti da Davide. Esaminiamo i primi 6 versetti. 3 giorni dopo, quando Davide e la sua gente furono giunti a Siclag, ecco che gli Amalechiti avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale e verso Siclag. Avevano preso Siclag e l'avevano incendiata. Avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi si trovavano, piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via tutti e se ne erano tornati da dove erano venuti. Quando Davide e la sua gente giunsero alla città, essa era distrutta dal fuoco e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero, finché non ebbero più forza di piangere. Le due mogli di Davide, Ahinoam di Izrael e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal, erano anche loro prigioniere. Davide fu grandemente angosciato. La gente parlava di lapidarlo perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie, ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. Siclag, la città dove abitavano Davide, i suoi uomini e le loro famiglie, distava dal luogo della battaglia 3 giorni di cammino e Davide vi fa ritorno, rimandato da Achis nell'imminenza del combattimento. La città è deserta e tutta quanta devastata dal fuoco. Durante la loro assenza, infatti, una banda di predoni amalechiti l'aveva assalita, senza alcuna difesa, ne aveva avuto facilmente ragione, l'avevano data al saccheggio ed avevano fatto prigionieri le donne e i bambini. Lo spettacolo che si presenta agli occhi di Davide e dei suoi uomini è, a dir poco, desolante. L'angoscia e l'apprensione per la vita dei propri cari attanaglia i loro cuori ed essi piangono, piangono finché ne hanno la forza. La loro ira si rivolge contro Davide, che ritengono responsabile di aver lasciato la città sguarnita, senza protezione, per partecipare a una guerra non sentita e per giunta contro il proprio popolo, agli ordini di un re filisteo. L'ira esacerbata dal dolore diventa furia omicida e alcuni vogliono mettere a morte Davide. In grave pericolo, minacciato dai suoi stessi uomini, egli trova rifugio e conforto nel Signore, dal quale Davide trae la sua forza per affrontare la situazione. Vediamo ora l'evolversi della situazione leggendo dal versetto 7 al versetto 20 da questo capitolo 30. Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Ahimelech: «Ti prego, portami qua l'efod». Abiatar portò l'efod a Davide. E Davide consultò il Signore dicendo: «Devo inseguire questa banda di predoni? La raggiungerò?» Il Signore rispose: «Inseguila, poiché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa». Davide dunque andò con i 600 uomini che aveva con sé e giunsero al torrente Besor, dove quelli che erano rimasti indietro si fermarono. Ma Davide continuò l'inseguimento con 400 uomini. 200 erano rimasti indietro, troppo stanchi per poter attraversare il torrente Besor. Trovarono per la campagna un egiziano e lo condussero a Davide. Gli diedero del pane che gli mangiò e dell'acqua da bere, e gli diedero un pezzo di schiacciata di fichi secchi e 2 grappoli d'uva passa. Quando egli ebbe mangiato, si riprese, perché non aveva mangiato pane né bevuto acqua per 3 giorni e 3 notti. Davide gli chiese: «A chi appartieni? Di dove sei?» Quegli rispose: «Sono un giovane egiziano, servo di una malechita. Il mio padrone mi ha abbandonato perché 3 giorni fa mi ammalai. Abbiamo fatto una scorreria nella regione meridionale dei Cheretei, sul territorio di Giuda, e nella regione meridionale di Caleb, e abbiamo incendiato Siclag». Davide gli disse: «Vuoi condurmi giù dove è quella banda?» Egli rispose: «Giurami per il nome di Dio che non mi ucciderai e non mi darai nelle mani del mio padrone, e io ti condurrò giù dove è quella banda». Quando egli l'ebbe condotto là, ecco che gli Amalechiti erano sparsi dappertutto per la campagna, mangiando, bevendo e facendo festa, a motivo del gran bottino che avevano portato via dal paese dei Filistei e dal paese di Giuda. Davide diede loro addosso dalla sera di quel giorno fino alla sera dell'indomani, e non uno ne scampò, tranne 400 giovani che montarono sui cammelli e fuggirono. Davide recuperò tutto quello che gli Amalechiti avevano portato via e liberò anche le sue 2 mogli. Non vi mancò nessuno, né piccoli né grandi, né figli né figlie, nulla del bottino, nulla che gli Amalechiti avessero preso. Davide ricondusse via tutto. Davide riprese anche tutte le greggi e tutti gli armenti. Quelli che conducevano questo bestiame e camminavano alla sua testa dicevano: «Questo è il bottino di Davide». Momentaneamente Davide fa chiamare il sacerdote Abiatar, per mezzo del quale consulta il Signore per sapere se porsi o meno all'inseguimento degli Amalechiti. Rincuorato dalla risposta affermativa che riceve, Davide prende i suoi 600 uomini e si mette in marcia fino al torrente Besor. Qui lascia gli uomini più stanchi e prosegue con circa 400 uomini. Nella campagna trova un egiziano che si aggira allo stremo delle forze perché è senza cibo né acqua da 3 giorni. Il giovane era al servizio di una malechita, ma durante la marcia era stato abbandonato perché si era ammalato. Davide lo soccorre, lo rifocilla. Il giovane riavutosi fornisce notizie utili sulla scorreria compiuta dagli amalechiti nella città di Siclag e sull'esatta localizzazione del loro attuale accampamento. Quando gli israeliti vi giungono, trovano gli amalechiti sparsi per la campagna, intenti a gozzovigliare, a festeggiare per il grande bottino che avevano razziato nel paese di Giuda e dei Filistei. Davide e i suoi uomini ne hanno facilmente ragione. Liberano le loro mogli, i loro figli, e si riprendono il bestiame e gli averi che gli amalechiti avevano depredato. Sulla via del ritorno si ritrovano presso il torrente Besor con i 200 uomini che avevano lasciato perché sfiniti. E qui alcuni tra i più facinorosi iniziano una contesa con gli altri perché non vogliono dividere il bottino recuperato con quelli che non avevano partecipato alle operazioni di guerra. Leggiamo nei versetti dal 21 al 31 del capitolo 30 di Primo Samuele come Davide risolve questo problema, questa contesa. Poi Davide tornò verso quei 200 uomini che per la grande stanchezza non avevano potuto stargli dietro e che egli aveva fatto rimanere al torrente Besor. Quelli andarono a incontrare Davide e la gente che era con lui. Davide si avvicinò a loro e si informò sulla loro salute. Allora tutti i malvagi e perversi fra gli uomini che erano andati con Davide presero a dire: «Dato che costoro non sono venuti con noi, non daremo loro nulla del bottino che abbiamo recuperato. Ciascuno di loro riavrà sua moglie e i suoi figli, se li portino via e se ne vadano». Ma Davide disse: «Non fate così, fratelli miei, riguardo alle cose che il Signore ci ha date. Egli che ci ha protetti e ha dato nelle nostre mani la banda che era venuta contro di noi. Chi vi darebbe retta in questa cosa? La parte di chi scende alla battaglia deve essere uguale alla parte di chi rimane con i bagagli. Faranno tra loro parti uguali». Da quel giorno in poi si fece così. Davide ne fece in Israele una legge e una norma che hanno durato fino ad oggi. Quando Davide fu tornato a Siclag, mandò parte di quel bottino agli anziani di Giuda, suoi amici, dicendo: «Eccovi un dono che viene dal bottino preso ai nemici del Signore». Ne mandò a quelli di Betel, a quelli di Ramot della regione meridionale, a quelli di Yattir, a quelli d'Aroer, a quelli di Sifmot, a quelli d'Esteomoa, a quelli di Rakal, a quelli della città degli Yeremeliti, a quelli delle città dei Chenei, a quelli di Corma, a quelli di Corasan, a quelli di Atak, a quelli di Hebron e a quelli di tutti i luoghi che Davide aveva percorso con la sua gente. Davide quindi interviene per placare gli animi e fa notare ai suoi uomini che solo l'aiuto del Signore ha consentito la buona riuscita dell'impresa e che anche gli uomini rimasti a guardia del bagaglio meritano di essere ricompensati, perché indirettamente hanno favorito l'azione degli altri. Infatti, coloro che hanno combattuto hanno più agevolmente avuto ragione dei nemici, non essendo stati appesantiti e ostacolati dai bagagli. Davide istituisce una legge che rimarrà in vigore in Israele durante tutta la vita dei re, che considera la stessa stregua tutti i soldati, sia che abbiano avuto o sia che non abbiano avuto parte attiva alle operazioni di guerra, e che li ricompensa perciò allo stesso modo in caso di vittoria dell'esercito. Il comportamento saggio di Davide non si ferma qui. Oltre a distribuire equamente fra tutti i suoi uomini il bottino, in modo che non ci sia malcontento, egli ne invia in dono una parte agli anziani di tutte le città in cui aveva trovato rifugio con i suoi uomini. Il capitolo successivo, il capitolo 31 del primo libro di Samuele, narra della terribile sconfitta subita dagli israeliti ad opera dei Filistei nella quale trovano la morte Saul, Jonathan e altri due figli di Saul. Leggiamo i primi 7 versetti. I Filistei diedero battaglia a Israele, e gli Israeliti fuggirono davanti ai Filistei, e caddero morti in gran numero sul monte Gilboa. I Filistei inseguirono accanitamente Saul e i suoi figli, e uccisero Jonathan, Abinadab e Malchisua, figli di Saul. Il peso della battaglia gravò contro Saul. Gli arcieri lo raggiunsero, ed egli si trovò in grande difficoltà a motivo degli arcieri. Saul disse al suo scudiero: «Sfodera la spada e trafiggimi, affinché questi incirconcisi non vengano a trafiggermi e a farmi oltraggio». Ma lo scudiero non volle farlo, perché aveva paura. Allora Saul prese la propria spada e vi si gettò sopra. Lo scudiero di Saul, vedendolo morto, si gettò anch'egli sulla propria spada e morì con lui. Così in quel giorno morirono insieme Saul, i suoi 3 figli, il suo scudiero e tutta la sua gente. Quando gli Israeliti, che stavano dall'altra parte della valle e di là dal Giordano, videro che la gente di Israele si era data alla fuga e che Saul e i suoi figli erano morti, abbandonarono le città e fuggirono, e i Filistei andarono ad abitarle. Israeliti e Filistei si affrontano al fine nei pressi del monte Gilboa, e la disfatta degli Israeliti è davvero tremenda. Molti si danno alla fuga, molti vengono uccisi, tra cui i 3 figli di Saul, vale a dire Jonathan, Abinadab e Malchisua. Saul, rimasto solo con il suo scudiero, viene circondato dagli arcieri filistei che lo stringono in una morsa mortale. Saul vede ormai prossima la sua fine e, non volendo cadere per mano nemica, chiede al suo scudiero di ucciderlo, ma egli si rifiuta. Saul allora si dà la morte con la sua spada. Gli Israeliti, che abitano la città sul versante occidentale del Giordano, più vicino al territorio dei Filistei, appresa la notizia della morte di Saul e dei suoi figli e della disfatta subita dall'esercito, abbandonano le loro case e fuggono. Così i Filistei le vanno ad occupare. Ma adesso terminiamo il capitolo 31 e con ciò tutto il primo libro di Samuele, leggendo dal versetto 8 al versetto 13. L'indomani i Filistei vennero a spogliare i morti e trovarono Saul e i suoi 3 figli caduti sul monte Gilboa. Tagliarono la testa a Saul, lo spogliarono delle sue armi e mandarono intorno per il paese dei Filistei ad annunciare la buona notizia nei templi dei loro idoli e al popolo. Collocarono le armi di lui nel tempio di Astarte e appresero il suo cadavere alle mura di Bethsan. Ma quando gli abitanti di Jabes di Galad udirono quello che i Filistei avevano fatto a Saul, tutti gli uomini valorosi si alzarono, camminarono tutta la notte, tolsero dalle mura di Bethsan il cadavere di Saul e i cadaveri dei suoi figli, tornarono a Jabes e là li bruciarono. Poi presero le loro ossa, le seppellirono sotto la tamerice di Jabes e digiunarono per 7 giorni. Il giorno seguente i Filistei passano tra i cadaveri e trovano Saul e i suoi figli. Tagliano la testa di Saul e appendono il suo cadavere alle mura di Bethsan e collocano le sue armi nel tempio della dea Astarte. La notizia di questa vittoria fa presto il giro di tutte le città dei Filistei, che festeggiano con tutto il popolo con riti di ringraziamento nei templi dei loro idoli. La notizia del cadavere mutilato di Saul appeso alle mura di Bethsan senza sepoltura scuote profondamente la coscienza degli abitanti di Jabes di Galad, che radunano gli uomini più valorosi, si mettono in cammino verso Bethsan e recuperano il cadavere del re e dei suoi 3 figli, che poi bruciano. Danno sepoltura alle ossa dei morti e proclamano il lutto, digiunando per 7 giorni. A termine così miseramente la vita del primo re di Israele, che era stato elevato dal Signore agli onori del soglio reale, ma che per la sua disubbidienza, per la sua superbia, aveva annullato tutte le benedizioni cui Dio lo aveva chiamato. Il Signore dà a tutti l'accesso alla salvezza. Anche dopo aver fatto scelte sbagliate, vi è sempre la possibilità di pentirsi, la possibilità di chiedere e ottenere perdono per ricominciare. Ma l'uomo è giustamente definito l'artefice del proprio destino, perché sono in definitiva le sue scelte a segnare il suo cammino nel bene o nel male. Il Signore non può intervenire, ma rispetta in ogni cosa la libertà dell'uomo. Egli ci indica la via della vita, aspetta con pazienza che noi capiamo e ci rivolgiamo a Lui. Cara amica, caro amico che ci stai ascoltando, il nostro invito è quello che tu non possa fare come Saul, che ha disprezzato il dono del perdono, dell'amore, della salvezza che Dio ti offre oggi. Appropriarsene non è difficile. Occorre riconoscere di essere un peccatore, di aver bisogno di un Salvatore e di riconoscere questo Salvatore nella persona di Gesù Cristo. Solo così potrai essere sicuro di ottenere il perdono dei tuoi peccati, di essere salvo dal giudizio di Dio e quindi di vivere dopo la morte del tuo corpo eternamente alla sua presenza per godere del bene che Egli ha preparato per tutti i suoi figli. E per quanto riguarda questa sera voglio fermarmi qui proprio con questo invito a riflettere sul perdono, sull'amore di Dio. Quindi, dopo aver concluso il primo libro di Samuele, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al nostro prossimo appuntamento.